14.03 di questo ambiguo sabato 27 marzo 2010, quando Citizen U torna ad infestare le frequenze di Radio Città Aperta in Roma 88.9 in modulazione di frequenza. Per un banale contrattempo tecnico ritardiamo di 3 minuti rispetto al nostro orario abituale e veniamo qui a parlare oggi ancora nuovamente di lavoro. Lo faremo cercando di rideclinare alcune categorie che abbiamo in testa molto chiare e che purtroppo ci sembra siano piuttosto obsolete. Sperando di riuscire a non rendere il tutto troppo ostico e noioso, proveremo a indagare alcuni temi purtroppo non molto battuti. Si parla spesso di precarietà, ma si dimentica in questo di citare alcune categorie purtroppo molto importanti, centrali, quali ad esempio il popolo delle partite IVA. Entriamo quindi nel vivo della trasmissione. Con un piccolo racconto.
Ma chambre a la forme d'une cage. Le soleil passe son bras par la fenêtre. Les chasseurs à ma porte comme les petits soldats qui veulent me prendre.
le 8 circa. Come ogni giorno, mio padre tira l'aria del vecchio Renault 4, celeste, bellissimo, un'immagine viva nei miei ricordi. Il motore arranca e il freddo della notte lo ha lasciato intorpidito, come le mie gambe e la mia stessa testa di bambino di 8 anni. Neanche io avrei voluto alzarmi. Come ogni mattina ho fatto fatica a mettermi in moto. Come ogni mattina, mio padre mi accompagna a scuola, prima di andare in ufficio. Grafico pubblicitario, un pioniere. Mio padre. Pennarelli, pantoni, tavolo da disegno, gomme, taglierini sono il panorama quotidiano in cui svolgo i miei giochi. Il computer era ancora una cosa lontana. La grafica si faceva a mano. Mio padre lavorava per una delle più grandi aziende. Alcune delle campagne che infestavano le grandi arterie della città sono state partorite dalla sua mente, dalla sua fantasia. Un lavoro stabile, il suo. Sempre lo stesso, per 30 anni, 3 settimane di ferie l'estate, 3 o 4 giorni a Natale e Pasqua, a seconda della situazione, se c'era qualche consegna da fare. Contributi, sindacato, discussioni con il capo, ansie, piccoli giochetti di alleanze, il delatore, la segretaria figa è un po' svampita, insomma, le solite dinamiche di ufficio di fantozziana memoria. Non navighiamo certo nell'oro. Lo testimonia la stessa macchina su cui ci muoviamo. Ora, l'ho detto, la ricordo con affetto, ma allora me ne vergognavo un po'. Come quella volta che davanti a scuola il mio compagno di banco mi mostrò con orgoglio la nuova Alfa del padre, avvocato, libero professionista. Andavano a sciare ogni anno, poteva prendere le ferie quando voleva, il padre del mio amico. Lasciava lo studio per un po' di giorni ai suoi sottoposti e via, puntava il muso della sua berlina in direzione Chamonix. Percepivo il risentimento di mio padre, verso il capo, verso questa vita messa a regime, costretta in binari segnati, lui, a cui piaceva dipingere quadri astratti di cui non capivo nulla e che riempivano il nostro salotto. Non ne parlava certo con me, ma percepivo anche il suo astio verso quelli che, pochi, privilegiati, esercitavano la loro professione liberamente, svincolati dai lacci di quello che poi avrei imparato a definire lavoro salariato. E così, poco a poco, inconsapevolmente, ho iniziato a sviluppare lo stesso odio verso questi che evidentemente vivevano meglio di noi, in un gradino più alto e per noi inaccessibile, e contemporaneamente una sorta di solidarietà nei confronti di quelli che, come noi, salariati, dipendenti, operai, non avevano queste opportunità. Mi sembrava, banalmente, e forse la mia visione non era tanto distante dalla realtà, che il mondo fosse diviso in due, quelli che potevano e quelli che non potevano. Tutto l'esercito dei dipendenti da una parte, operai, impiegati, addetti alle manutenzioni, e i pochi, privilegiati, dall'altra, professionisti, medici, dentisti, avvocati, notai, che disponevano del loro tempo e della decisione su come impiegarlo, oltre che, e questo forse era il dato che più mi saltava agli occhi, di risorse economiche, possibilità di vivere il mondo infinitamente superiori alle nostre.
Categorie e immaginari che hanno costituito per molti anni una lettura della realtà e che noi ci chiediamo oggi come possa continuare ad esserci una lettura di questo tipo, cambiando le categorie, trasformando anche le proprie percezioni rispetto a come il mondo si sta trasformando. Gli operai, i proletari, i ricchi, i poveri, oggi, come si può leggere la composizione sociale del lavoro attraverso delle categorie nuove che però sappiano riprodurre, si chiede Citizen U, Se è possibile, e si dice non sa che è possibile, un sano odio di classe verso chi oggi ci sfrutta, ci governa, ci controlla. Siamo stati abituati a immaginare il lavoro autonomo, il lavoro indipendente come quelle delle professioni, i dentisti, gli avvocati, quel lavoro lì, no? Quel lavoro di chi è ricco, di chi è pieno di soldi, di chi viene anche giustamente a volte invidiato, più volte odiato. Però oggi crediamo, guardandoci intorno, attraversando la composizione sociale, vivendo nelle nostre metropoli, nelle nostre città, che questa cosa non quadra più fino in fondo, che oggi di lavoro autonomo, dalla fine della grande fabbrica in poi, è diventato qualcosa di diverso, qualcosa anche da leggere in maniera diversa. Oggi i lavoratori autonomi sono per esempio molti precari, sì, non è una bestemmia, molti precari oggi sono lavoratori autonomi.
Almeno formalmente sono lavoratori autonomi.
Ed è proprio per cercare un po' un'inchiesta su questi temi che oggi Citizen U ha pensato di riproporre ai propri ascoltatori, e non solo, perché no, anche a chi non ci ascolta, la tematica di una nuova inchiesta, di una nuova analisi della composizione sociale del lavoro, a partire dalle trasformazioni che negli ultimi anni si sono date, a partire anche da altri lavori che hanno costruito inchiesta di altri progetti, quale per esempio il progetto editoriale di Dinamo, una rivista che abbiamo già avuto modo di presentare durante le nostre trasmissioni, e ne approfittiamo pure oggi, dato che il tema nella rivista di Dinamo di questo mese, del numero 2 marzo-aprile 2010, è esattamente il tema delle nuove trasformazioni del lavoro. Dinamo la potete trovare in diversi centri sociali, in diverse associazioni, presso una serie di bar, di cinema, di luoghi diversi, diffusi nella città. Dinamo è un progetto editoriale di una free press che costruisca uno sguardo differente su Roma, uno sguardo che parte dall'indipendenza e dall'autogestione e al tempo stesso dalla volontà di una continua inchiesta metropolitana. Il numero da cui abbiamo anche tratto alcune parti di questa trasmissione, con cui ci siamo relazionati, appunto il numero 2 marzo-aprile 2010, ha un dossier in cui l'attenzione è puntata sul lavoro e sulle sue trasformazioni. Si discute di lavoro autonomo e di impresa sociale, che sono questi due nomi che abbiamo identificato anche noi oggi come decisivi per cogliere la mutazione che sta investendo la produzione contemporanea e i soggetti della produzione contemporanea. Articoli di Andrea Fumagalli, di Fabrizio Nizzi, di Luca Lobianco, interviste anche a Sinopoli, responsabile precarietà della CGIL, all'interno di questo dossier, per provare anche a decostruire le categorie classiche solite di lettura di lettura del lavoro, della produzione, della questione dei diritti e del welfare. Ed è un tema che ci sta molto al cuore, su cui oggi vogliamo dare nuovi spunti, vogliamo costruire un punto di vista parziale, per quanto ci riguarda un punto di vista che possa costruire, possa essere in un qualche modo una spinta in più per nuove forme anche di lotta. Questa è la domanda che poi a Citizen U preme tanto, come avrete sicuramente immaginato. Abbiamo già in altre trasmissioni ripreso questo tema. Poche settimane fa Citizen U si faceva raccontare da Zafari, dai soggetti che hanno costruito questa esperienza di indipendenza di libreria, di piccola libreria, di nuovo lavoro autonomo come forma di indipendenza, nonostante mille difficoltà, ci hanno raccontato la loro storia. Quello, diciamo, è il lato in un qualche modo positivo, in avanti del lavoro autonomo, della scelta di autonomia e indipendenza, come l'esperienza di Indie & Co, di questo consorzio di commercianti che vogliono costruire un'economia diversa dentro San Lorenzo. Ci sono anche tanti altri esempi. Parlare di lavoro autonomo significa anche parlare di una miriade di partite IVA su cui vengono scaricati in basso i rischi d'impresa, significa parlare della frammentazione complessiva che ha colpito la cooperazione sociale, che ha scelto, e questo è bene sempre ricordarlo, il rifiuto del lavoro della fabbrica e che ha contribuito alla crisi del fordismo. Questi sono alcuni degli elementi che oggi vorremmo trattare nel nostro dossier di approfondimento a cura di Citizen U, che verrà che insomma sarà tema di questa trasmissione tra pochi minuti, ricordandovi anche che torneremo nella seconda parte di trasmissione con le nostre dirette, le nostre interviste in diretta su questo tema. Avremo un ospite molto speciale di cui vi parleremo dopo.
Insomma, Citizen U oggi vi parla di lavoro autonomo, e se questa può sembrare una bestemmia dai microfoni di Radio Città Aperta, Citizen U in realtà pensa che bisogna indagare con schiettezza e al di là di ogni paravento ideologico quello che è realmente il lavoro oggi. Parliamo tanto di precarietà, abbiamo ben chiaro quello che è il problema dei contratti atipici, dei coccopro, forse non sempre e non molto ci siamo interrogati su tutto un altro panorama che investe la precarizzazione del lavoro e lo sfruttamento in questo paese da almeno 10 anni a questa parte.
Ma quanti sono i lavoratori autonomi in questo paese? Ma cosa vuol dire lavoro autonomo in questo paese? Ma soprattutto, chi sono?
Prima di rientrare nel vivo e di rimettere i piedi nel piatto, approfittiamo, forse un po' personalisticamente, per dedicare questa canzone appena trasmessa degli Smiths ad Alberto. Per stemperare il conflitto capitale-lavoro si avviava un processo di frammentazione del lavoro stesso e delle sue soggettività. Dal lavoro subordinato, omogeneo, sindacalmente rappresentabile, si passava così al lavoro autonomo, formalmente indipendente, in realtà eterodiretto, fuori da ogni regola e controllo sindacale.
Questo possiamo leggere in una parte dell'editoriale scritto da Andrea Fumagalli per Dinamo, che trovate sul sito globalproject.info, e che continua: nel corso degli anni 90 e del primo decennio del 2000, la fase post-fordista, cioè quella di rideclinazione diffusa della grande fabbrica in una serie di microimprese sul territorio, per capirci, a termine per lasciare spazio all'avvio vero e proprio del capitalismo cognitivo, il nuovo paradigma socio-economico basato sullo sfruttamento delle dinamiche di apprendimento e di rete, si caratterizza per una forte specializzazione verso le produzioni immateriali, in un contesto di organizzazione del lavoro che fa perno sul rapporto contraddittorio tra cooperazione e gerarchia. La prima nasce dalla natura sociale dei processi di rete e di apprendimento, mentre la seconda deriva dalla crescente precarietà del lavoro e dalla sua condizione esistenziale di subalternità e ricattabilità. In questo contesto, il lavoro autonomo di seconda generazione inizia a cambiare di fisionomia. Nuove soggettività si sviluppano e la composizione sociale tende a modificarsi. Il passaggio all'impresa a rete e la sua conseguente capacità rispetto al capitale di sfruttare le opportunità che offre la rete permette appunto al capitale di gerarchizzare, sussumendo ancora meglio le capacità creative e lavorative.
Insomma, la grande fabbrica non esiste più, questo l'abbiamo visto, ne abbiamo preso atto, viene smantellata, licenziata, decentralizzata, processi di outsourcing all'estero e in Italia stessa. Questo non vuol dire che venga meno però la subordinazione del lavoro, abbiamo trovato, hanno trovato, nuove forme per declinarla, ed è contro queste forme che noi oggi dobbiamo sviluppare un'analisi e la capacità di contrastarle.
Sappiamo infatti che il sapere, la formazione e le dinamiche di apprendimento in questa era di capitalismo cognitivo si basano infatti sulla condivisione, sulla comunicazione, sulla cooperazione, processi che sono per loro natura sociali, solidali e relazionali. La frammentazione generata dal passaggio a questo nuovo tipo di sfruttamento però non solo all'esito di spingere continuamente verso il basso le competenze ed alimentare una guerra tra poveri in un gioco perverso per cui ci si forma e più ci si forma più si viene sfruttati. Scriveva qualche anno fa André Gorz: lo sviluppo del lavoro cosiddetto autonomo, infinitamente flessibile in tutti i suoi parametri, non è che la forma più visibile che assume la tendenza all'abolizione del salariato. Tale tendenza infatti domina altrettanto nei rapporti dell'impresa con la sua manodopera stabile. Riassume la forma dell'individualizzazione e della flessibilizzazione dei salari, della suddivisione della grande impresa in grandi centri di profitto, sulla cui redditività i salariati sono chiamati a vigilare in quanto imprenditori. Con l'abolizione del salariato, il capitale avvia così l'abolizione della quasi totalità dei limiti che in due secoli di lotte il movimento operaio era riuscito ad imporre allo sfruttamento.
Una mossa vincente, a tuttora, sembrerebbe di poter dire. Insomma, tutte le lotte, due secoli di lotte, giustamente è stato detto, che hanno condotto alla possibilità di avere un corpo sociale compatto, cioè quello dei salariati, che si opponesse al capitale e alle sue logiche, viene smembrato, smontato e reso inutile da questa nuova dinamica.
Non c'è allora più spazio oggi per il diritto del lavoro, perché è proprio su questa frammentazione e gerarchizzazione che si gioca lo sfruttamento. È proprio la mancanza di diritti, il proliferare dei contratti atipici, la commistione tra il rapporto di lavoro pubblico e il rapporto di lavoro privato che fa sì che si possa operare in una zona grigia in cui individui dispersi contrattano continuamente remunerazioni individualizzate e sempre rivedibili, sempre al ribasso, basate su criteri sempre più soggettivi.
E il sindacato? Che fine fa in tutto questo? Il sindacato in questo contesto è il grande assente, che sembra essere cieco e sordo a questi processi. Il suo attaccamento alle forme classiche e normate di contrattazione collettiva non regge, il peso che questa nuova soggettività emergente sta assumendo di fatto nella produzione. L'esercito degli invisibili, che non può più essere tenuto nascosto e da cui non si può più prescindere.
È evidente allora lo scollamento tra condizione lavorativa formale e condizione lavorativa sostanziale in riferimento al lavoro autonomo. Si può infatti, ci si chiede, definire autonomo un lavoro formalmente tale ma in realtà etero diretto nel fine, nel prodotto e nel prezzo? Il giovane autonomo allora si trova oggi all'interno di un gioco di specchi tra subordinazione effettiva non garantita che umilia e annichila sottilmente spingendo verso il basso le sue competenze, i suoi studi, la sua fantasia ed indipendenza formale, contrattuale e comportamentale che fa sì che venga prefigurato un mondo luccicante di opportunità per il futuro, in realtà aleatorio.
Il problema è terminologico, al tempo stesso concettuale. Bisognerebbe sviluppare un nuovo lessico perché questo che abbiamo attualmente a disposizione probabilmente crea molta confusione. Il fatto stesso che si parli di lavoro autonomo rimanda a categorie obsolete, che non esistono più. Cosa c'è di autonomo nel lavoro di un grafico pubblicitario, ad esempio, che con la propria partita IVA svolge il proprio lavoro alle dirette dipendenze dell'azienda che lo commissiona utilizzando i propri mezzi? A me sembra nulla, a noi sembra nulla. In verità, messe per ora da parte le speranze di un futuro migliore, la nostra generazione spera di andare oggi a guadagnare quanto i propri genitori, anche se li trova generalmente meno qualificati, e ha ragione, o almeno meno abituati alle modalità e alla flessibilità di quanto essa stessa non sia.
Così ci si trova a dover cedere per esempio al ricatto di dover passare dal co-co-co, che è già precario e privo di garanzie di per sé, alla partita IVA, attraverso cui l'impresa scarica ulteriormente il peso delle tasse sul lavoratore parasubordinato. Così, dato che l'impresa non ti paga le commesse, ti metti in società con due o tre colleghi che fanno il tuo stesso lavoro per pagare meno tasse. Oggi ti fanno pagare come una colpa, come una macchia sul passato il peso dell'alfabetizzazione di massa e della crescita economica del cinquantennio scorso, facendoti accettare che se sei nato e fino ad ora sei vissuto bene e senza problemi, è quasi naturale che tu debba ora subire l'eredità di anni ed anni di sviluppo e abbozzare, accettando sulla tua vita la compresenza di tue grandissime capacità e conoscenze, ma di una retribuzione da accattone pasoliniano. Ma quale self-made man? La prospettiva non è più sbancare il lunario, ma cercare di comporre un reddito minimo di sopravvivenza, di far valere le proprie competenze, la propria produzione continua e diffusa, dato che lo Stato non lo fa. Continuiamo allora ad analizzare un po' di dati che si trovano appunto nell'editoriale di Andrea Fumagalli e leggiamo che negli ultimi 10 anni, dopo una crescita quantitativa negli anni 70 e 80, le statistiche ufficiali ci dicono che formalmente il numero dei lavoratori autonomi si è ridotto, quasi a significarne la decadenza. In realtà, se svolgiamo un'analisi rigorosa, ci accorgiamo che è fortemente aumentato il numero delle piccolissime imprese con meno di 3 addetti. L'Istat considera tali imprese come attività imprenditoriali vere e proprie. Il 37,4% degli occupati nell'economia di mercato, pari a circa 5,5 milioni di persone, lavora in cosiddette imprese, la cui dimensione media non supera i 2,7 addetti. Il numero di tali microimprese fa sì che l'Italia, il nostro paese, si collochi al primo posto per la percentuale di addetti in microimprese, 47% del totale. Thank you.
il mito del piccolo è bello, la piccola e media impresa, cuore della produzione di questo paese. In realtà si tratta semplicemente di un meccanismo per scaricare, oltre che i costi di produzione, i costi di impresa verso il basso, verso i lavoratori, di fatto dipendenti, formalmente autonomi. Ora, l'impresa capitalistica si definisce per tre gradi di libertà: di decidere come produrre, quanto produrre e il prezzo a cui produrre. La stessa Istat calcola che gli imprenditori con tali caratteristiche non siano più di 440.000 unità.
E gli altri?
Non solo quindi il problema di che cosa è oggi il lavoro, ma anche di cosa l'impresa stessa stia diventando, di come si stia trasformando. Forse il fare impresa oggi rappresenta l'ultima frontiera del reddito e forse, declinata dentro questo contesto, l'ultima frontiera, dello sfruttamento. Facile barcamenarsi tra queste categorie, cercare di rideclinarle, ridargli senso rispetto alla realtà che stiamo vivendo. Quello che è certo è che ragionare su impresa e attività imprenditoriale per come l'abbiamo fatto fino ad oggi e per come vorrebbero che continuiamo a farlo è assolutamente sbagliato e dannoso per noi stessi.
Underground Broadcasting.
Torniamo in diretta sulle frequenze di Radio Città Aperta in questa trasmissione di Citizen U sul tema del lavoro autonomo, dell'emersione del lavoro autonomo e delle nuove questioni che riguardano, diciamo, da una parte l'analisi, l'inchiesta e dall'altro anche le nuove forme di lotta interne alla composizione sociale del nuovo lavoro contemporaneo. Abbiamo con noi al telefono Luca Casarini. Ciao Luca.
Ciao a tutti.
Un ospite già, insomma, non nuovo alle nostre trasmissioni, a cui innanzitutto, diciamo, vogliamo chiedere come ci si sente essere lavoratore autonomo dopo essere stato conosciuto a lungo tempo come leader del movimento No Global. Questo è anche un tema che in un qualche modo stai giocando nella tua nel tuo nuovo libro che stai scrivendo, appunto Seattle più IVA. A partire quindi un po' da questa contraddizione, o meglio a nostro avviso anche una non contraddizione che vorremmo sciogliere qui con te in radio, volevamo approfondire anche la questione che fondamentalmente, dicevamo nella prima parte della trasmissione, il rifiuto del lavoro ha anche prodotto la fine del fordismo in un qualche modo, è questa enorme frammentazione che il capitale ha gestito attraverso la precarizzazione da una parte, la proliferazione delle partite IVA dall'altra. Come si costruisce un discorso invece ricompositivo a partire da questi temi? Quindi come l'essere in un qualche modo No Global di movimento in lotta, diciamo continuamente in conflitto, non è una contraddizione con l'essere un lavoratore autonomo?
Beh, innanzitutto bisogna chiarire, cioè o richiarirci tra di noi, perché forse ne abbiamo perso le tracce da un punto di vista proprio della di ciò di cui stiamo parlando. Stiamo parlando di lavoro come sostanzialmente situazione capitalistica di messa a valore della propria attività, dell'attività umana. Per cui non è che stiamo parlando di una scelta per cui uno dice ah che bello, sono un lavoratore autonomo, a uno gli tocca, cioè nel mio caso fossi stato ricco di famiglia o che ne so dedicato alla politica istituzionale, chiaramente non è che avrei aperto una partita IVA. L'ho aperta, ho dovuto aprirla perché questa è la formula organizzativa, come quando uno va dentro una fabbrica dentro una fabbrica e veniva assunto da una grande azienda tipo la Fiat, cioè non è che sceglieva ideologicamente che quello era la sua vita. È evidente che poi c'è anche un aspetto ideologico, no? Ma questo è l'aspetto che il capitalismo è stato capace di mettere all'interno della messa al lavoro dell'attività umana, messa a valore dell'attività umana. E in questo caso appunto parliamo di partita IVA e nella fattispecie di partita IVA come organizzazione del lavoro autonomo di seconda generazione, come una situazione che uno si trova di fronte perché è costretto, perché questa è la formula su cui si organizza la fabbrica post-fordista contemporanea all'interno delle nostre città, delle nostre università, all'interno dei nostri territori, insomma. Per cui voglio dire, innanzitutto questo, cioè non è che uno ci si trova perché ha sostanzialmente è nella condizione di dover vendere la sua forza lavoro per poter vivere. Questo è il primo elemento. Il secondo elemento, come dicevo prima e come dicevi anche tu, vi è un aspetto ideologico, come sempre, cioè se noi pensiamo al capitalismo sbaglieremmo a pensare che il capitalismo sia sostanzialmente una formula semplice basata sulla forza di trattenerti al lavoro. La forza del trattenimento al lavoro o dell'immissione al lavoro è al lavoro nel senso della possibilità da parte di un capitalista di estrapolare il valore dal tuo lavoro, di comprare a meno soldi possibile la tua forza lavoro, sia essa una forza lavoro materiale o una forza lavoro, diciamo così, cognitiva, di conoscenza, che si sviluppa all'interno della combinazione, della ricombinazione di attività cognitive. La cosiddetta forza di trattenimento non è determinata semplicemente da una dinamica fisica, cioè da una dinamica sostanzialmente di autoritarismo, è una forza anche ideologica, è una forza che si basa sui simboli, è una forza che si basa sulla capacità di farti autoconvincere di alcune cose. Vi faccio un esempio che è relativo al fordismo, cioè quindi a questo ciclo passato di organizzazione del lavoro che si stabiliva attorno alla fabbrica e attorno sostanzialmente alla figura dell'operaio massa. La dinamica ideologica, una delle dinamiche ideologiche capitalistiche, è stata quella di convincere e di far autoconvincere tutti gli operai che venivano pagati per la quantità diciamo di lavoro che producevano, cioè per la quantità di merci che producevano. Questo è una finzione. E com'è che veniva? Perché in realtà venivano pagati molto meno di quello che producevano e soprattutto veniva stabilito questo prezzo che si chiamava salario, non tanto nello scambio tra ciò che valeva dal punto di vista della merce e ciò che produceva, ma nella possibilità di attribuire un valore fittizio a questa forza lavoro che l'operaio vendeva. Ma l'operaio non poteva pensare di mettere in vendita la sua forza lavoro, perché questa avrebbe avuto un prezzo maggiore, doveva pensare di essere pagato per le merci che produceva. Come facevano ad ottenere questo i capitalisti? Pagando il salario dopo la produzione. Cioè il salario veniva associato quindi all'idea che tu tanto producevi e allora tanto avevi in cambio alla fine del ciclo di produzione, del ciclo singolo di produzione. Producevi una macchina, a fine mese venivi pagato, producevi. Allora questo tipo di elemento ideologico e simbolico è fondamentale nella dinamica del trattenimento al lavoro e anche nella partita IVA ci sono aspetti ideologici interessanti da questo punto di vista. Ci sono aspetti che, ecco, questo che sentite non è un elicottero che mi sta venendo a prendere della polizia, ma è mio figlio che attacca i suoi giochetti. Comunque, dicevo, vi è un aspetto ideologico interessante anche nelle partite IVA. Per qual è questo aspetto? È quello che ti fa autoconvincere di essere un'impresa. Una partita IVA individuale, viene definita anche quando tu ti rechi in una camera di commercio determinando la tua iscrizione all'albo delle imprese, vieni definito impresa individuale. Questo è un aspetto simbolico ideologico, perché è evidente, e questo lo dicono non solo i classici ma tutti, che un'impresa non può essere fatta da un individuo solamente, un'impresa capitalistica.
Abbiamo visto, Luca, come in Italia in realtà il numero di imprese con appunto una media di 2,7 diciamo lavoratori sia il meccanismo di imprese più diffuso e anche rispetto alla media europea molto più elevato in Italia che in altri paesi. E da questo qua vorremmo arrivare a una seconda questione che in un qualche modo riguarda anche diciamo il panorama anche nazionale di mobilitazione, di discorso anche su queste cose. C'è una lettera resa pubblica sul sito di Global Project, di cui tu sei uno dei firmatari, resa pubblica in occasione dello sciopero della CGIL sulla questione fiscale dello scorso 12 marzo. La lettera si intitolava "Perché noi non ci saremo" e in un qualche modo metteva a tema una questione che noi riteniamo essere centrale, la questione della, da una parte, dell'assenza completa di un discorso sul welfare, sia sulla questione giovanile, studentesca, precaria in generale, sia sulla questione della nuova dimensione complessiva del lavoro autonomo che stavi descrivendo, e quindi in un qualche modo come vi sia un blocco rispetto a quello che Fumagalli nel suo editoriale chiamava proposta di welfare metropolitano. Dall'altra parte la stessa CGIL è in questa lettera definita parte di questo triangolo, no, che vorremmo un po' mettere a tema, un triangolo di blocco, un triangolo in un qualche qualche modo anche reazionario rispetto a dei possibili avanzamenti sul terreno dei diritti sociali, costituito da una parte dal governo, dall'altra da Confindustria e dall'altra proprio dai sindacati, che e direi anche da una politica della sinistra tradizionale, che in un qualche modo non solo è incapace di cogliere le trasformazioni, ma diventa un blocco verso la possibilità di un ragionamento nuovo sui diritti, sul welfare in questo paese.
Sì, guarda, appunto, intanto diciamola fino in fondo, io credo che l'odio, l'avversione, diciamo, anche la costruzione ideologica di avversione nei confronti, non si capisce di che cosa, perché stiamo parlando di forme di organizzazione del lavoro e dello sfruttamento, cioè bisognerebbe essere tutti uniti nel cercare di diciamo così combattere le dinamiche capitalistiche, anche quando queste si presentano nel contemporaneo come organizzazione del lavoro fatta appunto a partite IVA eccetera. Questo odio e questa avversione della sinistra ufficiale del sindacato, ma risale ai tempi del 77, cioè questo è il nodo, perché questa formula delle partite IVA esprime l'evoluzione dell'operaio sociale, cioè questo è il dato anche che io credo lega anche me stesso in quello che sto facendo, come tutti noi, a questa dimensione, cioè perché mi sento di fare una cosa dentro una dimensione in cui sostanzialmente ritrovo Seattle, ritrovo Genova, ritrovo il movimento, ritrovo tutti i nostri discorsi e quindi non devo cambiare pelle per dire quello che dico, per fare quello che faccio. Perché in realtà all'interno dello sviluppo del lavoro autonomo vi è la grande spinta di insubordinazione, di rifiuto del lavoro di fabbrica che ha caratterizzato tutti gli anni 70 italiani, che è esplosa nel movimento del 77 in Italia, che è definita dai classici come l'esplosione appunto di un operaio sociale che rompeva le rigidità dell'operaio massa. A questo, cioè questa figura è stata sempre odiata dai sindacati ufficiali, dalla sinistra ufficiale, odiata nelle piazze, odiata all'interno dello Stato, odiata mandandoli in galera quando era possibile e odiata nella forma anche dell'odio verso i movimenti che esprimevano questo tipo di composizione di classe. Quindi è evidente che anche oggi siamo in presenza di questo elemento. Vi è anche una ragione molto spicciola: il sindacato di massa si basava sull'operaio massa e si basava su un altro tipo di elemento, che è quello appunto, che è sempre stato quello dell'elemento della grande triangolazione, cioè la concertazione sociale doveva avvenire non dentro meccanismi altri, cioè diffusi o relativi appunto ai conflitti eccetera, ma doveva avvenire sulla base di un rapporto a tre: il governo centrale, quindi lo Stato-Nazione come sfondo, e il governo unico e centrale, il grande sindacato, e non è un caso che i sindacati hanno fatto il percorso della riunificazione confederale, no, su questo, e la grande azienda, cioè la Confindustria. Chi rompe questo tipo di elementi è evidente che viene visto come uno che va a rompere le uova nel paniere. Noi stiamo parlando di un sindacato che si è costruito con i patronati, con i CAF, con la formula appunto dell'assistenza al processo capitalistico, non del conflitto al processo capitalistico, si è costruito insomma come macchina, per cui a questo si lega il partito, il grande partito, no, che doveva esprimere. Ma chiaramente l'operaio sociale rompe tutte queste compatibilità, rompe questa dinamica, rompe l'idea, e l'operaio sociale anche esprime il lavoro autonomo, perché in realtà esprime quella comunque fuga dalla fabbrica che poi ha caratterizzato, parlo del Veneto ma in generale tutta Italia, ha caratterizzato molta parte degli anni Ottanta, insomma, no? Il capitalismo, che in questo è più rivoluzionario delle sinistre classiche, è stato capace, ha visto questo tipo di processo e vi ha risposto da un lato con la repressione, ma dall'altro con l'ideazione di nuovi modi di cattura del valore e dell'attività umana organizzata in cooperazione e in lavoro. E appunto uno di questi è questo sviluppo del terziario avanzato e soprattutto della organizzazione dentro lo sviluppo del terziario avanzato di una nuova fabbrica che non ha più le mura della fabbrica come la Fiat, ma i territori delle metropoli come terreno vero di produzione. È qui che le partite IVA vivono. E quindi organizzare significa organizzare una possibilità di nuovo di costruire dentro un meccanismo di messa al lavoro, di costruire libertà di contraltare e di non cedere rispetto al fatto che questi meno soldi ti danno per la tua forza lavoro e meglio è per loro, ecco.
Sì, Luca, grazie molto per questo contributo con cui abbiamo appunto ritematizzato alcune questioni molto spesso, come dicevamo, estranee al linguaggio classico della sinistra. Noi non ci sentiamo di appartenere a quel diciamo a quel linguaggio o quella famiglia, ma evidentemente non siamo una famiglia e però diciamo sono temi che oggi diventano in un qualche modo anche centrali nell'inchiesta sulla nuova composizione del lavoro, per costruire quello che in un qualche modo sta a cuore a Citizen U, sta a cuore a tanti attivisti, a chi fa parte delle esperienze dei movimenti, a chi rivendica reddito. E oggi appunto è un tema molto complesso ed è un tema che bisogna affrontare fino in fondo, andare fino in fondo. Noi saremo anche come Citizen U, come trasmissione costruzione di narrazione, di inchiesta qui a Radio Città Aperta, molto felici di poter più avanti, quando uscirà, magari presentare anche il tuo libro. Quindi...
Sì, questa è una piccola cosa che sto facendo, però insomma, perché sostanzialmente poi non sono capace di sdoppiarmi, cioè nel senso, cioè mi va, visto che sono dentro questo tipo di meccanismo come tanti altri compagni, eccetera, e compagne, e questo sarà il futuro, io credo, anche delle formule. Cioè delle nostre fabbriche sociali, io credo che l'unica maniera di porsi è quella di essere se stessi e quindi di cercare di rovesciare la situazione. Chiaramente è per questo che si fa tutto.
Grazie Luca, allora buona scrittura, soprattutto ci ritroveremo presto in radio anche nelle lotte giorno dopo giorno per costruire spazi di libertà e indipendenza. Un abbraccio Luca, noi continuiamo.
Ciao,
ciao. Noi continuiamo la trasmissione con questa ultima parte, ultimi minuti, ultimi scampoli di Citizen U in radio in questo sabato pomeriggio e continuiamo con il dossier di approfondimento. Avremo poi la chicca finale delle rubriche di consigli letterari.
arriviamo quindi a quest'ultima parte della trasmissione di oggi, e facendo un ultimo passo, e qual miglior chiusura del rilancio, apriamo un nuovo terreno, un nuovo spazio di pensiero, di teoria, di inchiesta per quanto riguarda l'organizzazione dei lavori, dei lavoratori precari, per costruire un nuovo spazio di libertà e di indipendenza. E chiosando le ultime parole proprio dell'intervento precedente di Luca Casarini, e riprendendo le parole dell'editoriale di Dinamo, che apre il dossier appunto sugli invisibili, Sinizenu si chiede in che modo la cooperazione produttiva che attraversa la scena dei centri sociali abbia a che fare con il tema del lavoro autonomo. È possibile pensare quelle pratiche di democrazia e di mutualismo che costituiscono la cifra dell'autogestione, nel senso di una fuga non marginale tanto dal lavoro dipendente quanto dalla crisi economica e dalla disoccupazione? Sembra evidente allora che parlare di conflitto sociale significa parlare di territorio, di nuova qualità produttiva e di istituzioni. Socialità, cultura, formazione, assistenza, cura dell'ambiente, sono queste le attività che definiscono la proposta politica dell'autogestione. Politica e produzione vivono un intreccio decisivo laddove il lavoro diventa costruzione di impresa sociale. E questa ibridazione coinvolge anche il terreno istituzionale, non soltanto dal punto di vista della trasformazione delle istituzioni di prossimità esistenti, ma anche e soprattutto dal punto di vista della fondazione di nuove istituzioni sociali. Ci chiediamo infatti, cosa significa federalismo municipale o welfare locale se non questa sinergia di pratiche politiche e nuove capacità costituenti?
E quindi, nella rottura, nella sostanza, nei fatti, anche se non formalmente datasi, della triade Stato, sindacato, Confindustria e del nesso di rappresentanza che essa rappresentava, bisogna trovare nuovi spazi, spazi di movimento, senz'altro spazi sociali, in cui riorganizzare queste nuove forme di lavoro e ridare senso a questa situazione, oltre la costruzione di senso capitalistica che vorrebbe l'impresa come buttarsi sul mercato, capacità di mettersi in produzione, capacità di mettere a valore le proprie competenze, diventare appunto self-made man e ricostruire a partire da questo, dalla produzione diffusa, la possibilità di nuovi spazi di libertà e di indipendenza.
Me. Citizens of Riot Broadcasting.
Come ogni sabato intorno alle 15 giungiamo alla conclusione della nostra trasmissione. La voce di Citizen U ovviamente tornerà in trasmissione, oltre a echeggiare per le vie di Roma giorno dopo giorno, ovviamente tornerà in trasmissione sabato prossimo. O meglio, correggendomi, sabato prossimo, essendo il pieno delle vacanze, anche il Citizen U sceglierà di trascorrerle al mare piuttosto che in montagna. Questo verrà deciso singolarmente dalla moltitudinaria composizione Citizen U. Ci rivedremo invece il prossimo 10 di aprile. Prima di concludere, al posto della consueta o quasi consueta rubrica Zafari Consiglia, ne approfittiamo dell'uscita del nuovo numero di Dinamo di cui parlavamo, che abbiamo presentato nel corso della trasmissione, per utilizzare la rubrica delle letture I consigli di Antonio Conti. Sì, lavoro autonomo e impresa sociale non sono temi che una letteratura di classe abbia mai affrontato con, diciamo, o meglio, l'ha affrontato con parsimonia, quindi non abbiamo tantissimi titoli da consigliarvi, ma iniziamo immediatamente con Ballard, Millennium People, un testo molto interessante, oltre ovviamente al lavoro culturale di Bianciardi. C'è Sergio Bologna, inoltre, con il lavoro autonomo di seconda generazione edito da Feltrinelli, e Ceti Medi Senza Futuro edito da Derive a Prodi. Ovviamente testi legati al dibattito sull'impresa nei centri sociali. Abbiamo Centri Sociali che Impresa, pubblicato dalla Castelvecchi, e Le Nuove Frontiere per l'Autoproduzione, edite dal Grande Raccordo Autoproduzioni nel 1997. Per chiudere sulla letteratura più... in un qualche modo anche conosciuta e che magari difficilmente si potrebbe associare alla letteratura sul lavoro autonomo, abbiamo da una parte il Robinson Crusoe di William Defoe, considerato da Marx l'incunabolo degli spiriti animali, della borghesia e dell'individualismo metodologico come le nascenti scienze economiche. Dall'altra parte abbiamo il Che Fare, no, non il Che Fare di Lenin come avrebbe immaginato quasi ognuno dei nostri ascoltatori, ma il Che Fare romanzo di Chernyshevsky. Citizen U vi saluta, vi ricorda velocemente i materiali anche utilizzati durante la trasmissione, la rubrica Gli Invisibili sul sito di Global Project con l'intervista a Sergio Bologna, il testo di approfondimento di Andrea Fumagalli e l'editoriale di Francesco Raparelli. Inoltre ovviamente Dinamo, come vi ricordiamo, il numero 2 di marzo-aprile dedicato al lavoro autonomo con un'inchiesta e uno speciale sulla questione del lavoro autonomo a Roma. Vi ricordiamo che lo si può trovare in tantissimi centri sociali, nelle zone più vicine tra San Lorenzo e Pigneto, nelle associazioni, in alcuni cinema. Per chiudere i contatti, citizenu.net è il nostro sito dove potete ascoltare tutte le trasmissioni e molto altro. Diventate fan su Facebook di Citizen U Personaggio Pubblico, ve lo consigliamo, anzi ve lo imponiamo. Vi lasciamo sulla canzone di Paolo Zanardi, Arbeit macht frei, con Caparezza e Antonio Rezza come interpreti. Buon ascolto e arrivederci al prossimo 10 aprile sulle frequenze Citizen U.
Vuoi un lavoro sicuro? Sicuro?
Si chiama il figlio, la famiglia, l'automobile, la villa,
rispettabilità,
andare avanti ad ogni costo.
Perché?
Il lavoro che non milita, soltanto chi ci specula tu rifiuta la conquista, l'acquisto che ti acquista, piramidi sul Nilo,
bifamiliare a Milano.
Ho visto che mi hai visto, guardare chi ti guarda, solo quello che ti candida per poterti più in fretta.
Io non mi candido più, sono troppo candidato, perché a furia di sbaccarmi non vedo più neanche in TV.
E allora bruciati allo spicciolo, di giusto qualche messa, di sciagalli in ospedale che ci ammettano alla lista.
Arbeit macht frei, 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 Arbeit macht frei.
Ma oggi tu lavori quando guardi la TV, quando accendi il tuo PC, quando mangi il tuo bollino.
Già, sì.
Quando getti la moneta e tutta lì la tua esistenza, perché prima la produci, poi la mangi e la risputi. No.
E poi ti riproduci.
Arbeit macht frei, Arbeit macht frei.
C'era scritto sul cancello dei campi di lavoro.
Arbeit macht frei, Arbeit macht frei.
Ora è dentro il tuo cervello, drogato di consumo.
Arbeit macht frei, Arbeit macht frei.